Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
È domenica 21 settembre 2014 e questa è la 206esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Giuseppe Coco,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
È la seconda puntata della terza stagione di Restiamo Animali, prima e al momento unica trasmissione radiofonica dedicata tutta alla questione animale. Esistiamo dal marzo 2012, ma forse qualcuno di voi non ci conosce, perché siamo sempre andati in onda dopo mezzogiorno. Ma da quest'anno copriamo una fascia mattutina diversa, quindi speriamo di catturare altre orecchie curiose. Tra l'altro abbiamo grandi progetti, stiamo preparando tre speciali. Uno sull'etica vegan messa alla prova del lavoro, uno sulla connessione tra la questione animale e la condizione di persone transessuali e intersessuali e uno sulla filosofia jainista, l'unica forma di spiritualità tendenzialmente 100% cruelty free. Di tutto questo vi informeremo più avanti e potrete sempre restare aggiornati su di noi attraverso il sito internet www.restiamoanimali.it. E accanto a me in studio ho una grande star della storia di questa trasmissione, Giuseppe Coco.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buona domenica a tutti e benvenuti a Restiamo Animali.
Giuseppe, diamo una scorsa al menù di oggi.
Un menù molto ricco che comincia con...
la rubrica Resistiamo Animali, storie di fughe e ribellioni. E di chi parliamo oggi?
Oggi parliamo di un cavallo. A Susegana, in provincia di Treviso, dove il cavallo disarcione il suo cocchiere e poi viene fermato purtroppo da un'auto. Proseguiremo con Animal House,
la nostra rubrica di attualità, e di nuovo parleremo di Danica, naturalmente, perché la notizia non è certamente morta come la nostra carissima orsa e noi rimarremo sulla notizia più a lungo possibile proprio perché vogliamo verità e giustizia per Danica.
Ci sarà spazio per la musica con la rubrica Ma che mu. Parleremo di Chrissy Hynde, ex Pretenders, e del suo nuovo album.
Sempre per l'attualità parleremo purtroppo di caccia, perché oggi, domenica 21 settembre, è aperta proprio la stagione di caccia di quest'anno.
Si prosegue parlando di cibo con Il pasto gentile, la ricetta di Gabs. Non può mancare la rubrica Tigri di carta con la rassegna stampa.
L'unica rassegna stampa altra animalista del mondo.
A cura di Lorenzo Guadagnucci.
Per la rubrica culturale Perle agli umani, la nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, è andata a vedere per noi Live and Let Live.
Film anglo-tedesco nel quale possiamo vedere molti personaggi conosciuti nel mondo animalista e antispecista come Tom Regan, Melanie Joy, il professor Campbell, autore del famoso The China Study, e tanti, tanti altri.
Se pensate che questo sia poco, scriveteci a restiamoanimali@gmail.com.
Resistiamo animali, storie di fughe e ribellioni.
La rubrica Resistiamo Animali nasce da una collaborazione tra la nostra redazione e la redazione del blog Resistenza Animale. Parliamo di animali cosiddetti da reddito o da intrattenimento, partendo da singole storie di fughe e ribellioni. Questo particolare punto di vista ci consente di affermare che gli animali non sono affatto remissivi né passivi e non sono nemmeno una massa indistinta, hanno singole personalità e sono protagonisti di vite tutte diverse. Il loro anelito alla libertà emerge se vengono guardati con attenzione. Stavolta la notizia di cronaca è a cura di Roberta Marino e il commento a cura di Marco Reggio.
La notizia è relativamente recente, fine luglio di quest'anno. L'argomento purtroppo no. Già da tempo sono noti i disagi e le sofferenze per i cavalli costretti a trainare nel nevrotico caos cittadino carrozze pesanti anche 800 kg per soddisfare un capriccio di qualche turista annoiato. Le botticelle di Roma ne sono un tragico esempio e la cronaca racconta spesso di incidenti che sono costati la vita ai cavalli travolti dal traffico della capitale. In questa notizia però lo scenario cambia. E non solo perché non siamo a Roma, ma a Susegana, in provincia di Treviso, ma soprattutto perché l'oppresso, questa volta, ha trovato la forza di ribellarsi al suo aguzzino. Prima l'ha disarcionato e poi ha iniziato una corsa che il cronista, lo stesso che ha definito il cavallo un'attrazione turistica, marchia come folle, frutto cioè non di un desiderio di rivalsa, ma di un momento di pazzia. Una speranza di libertà bruscamente interrotta da una forfiesta, una di quelle tante auto in preda sì a una folle corsa quotidiana e che il cavallo ha trovato ancora una volta sulla sua strada, pronto a fermarlo e riportare tutto al suo posto, in quell'insensata normalità. Il cavallo torna da dove è arrivato e le code sulla statale si smaltiscono. Unico rammarico del cronista per il proprietario della forfiesta, nuova fiammante, appena ritirata dal concessionario. Del resto, quella non preoccupa, quella non si ribellerà mai.
Come sempre sono importanti le parole con cui il mondo umano, quello giornalistico in particolare, commenta le notizie di animali ribelli. Qui abbiamo a che fare con un settore, se vogliamo, molto marginale, molto particolare, che è quello dei cavalli da traino, degli animali da traino, che oggi sono un'attività quasi folcloristica, ma nel passato sono stati uno dei motori, in senso stretto anche, fondamentali del trasporto urbano nelle grandi città europee e americane. Jason Ribal, uno storico che ha studiato proprio la resistenza degli animali allo sfruttamento, ha evidenziato come in questo campo, nell'Ottocento, nei primi del Novecento, ci sia stato proprio un grosso confronto, un grosso conflitto tra gli animali impiegati in questo ambito e l'economia umana, anche con delle alleanze tra umani sensibili alla schiavitù animale, anche perché sensibili alla schiavitù umana allora legale, e gli animali stessi. E questo tipo di alleanza, questo tipo di lotta hanno portato effettivamente a contrastare, a negoziare, anche se in maniera non evidente, tutta una serie di migliorie al trattamento, rispetto al trattamento degli animali da traino. Qui però abbiamo un campo che, per quanto particolare, può essere messo in luce proprio a partire dalle ribellioni animali, vedendo come vengono descritte. Una lettura interessante di questo specifico caso è quella che fa Egon Botteghi, che si è occupato proprio di recupero di cavalli precedentemente sfruttati, quindi destinati al macello, perché poi gli animali che arrivano dall'equitazione finiscono appunto su queste carrette, su queste attaccate a questi calessi e poi al macello o direttamente al macello. Botteghi nota proprio come questi animali reduci dagli ippodromi vengano considerati alla stregua di macchine, appunto, no? Proprio adesso che la trazione non è più animale, ma è una trazione fatta da oggetti, da macchine, appunto, il cavallo ormai non può che rivestire il ruolo di surrogato un po' folcloristico. E questo ribelle si è scontrato proprio con una macchina, con una forfiesta. Interessante come il tono degli articoli sia proprio quello di equiparare, come dire, questi due oggetti da traino, uno nuovo, uno meno nuovo, il cavallo ribelle è un catorcio, e questi ribelli ormai a fine carriera, ormai inservibili, per l'appunto finiscono al mattatoio. E quindi paradossalmente il messaggio che emerge è che questa auto, che viene, come viene sottolineato, è appena uscita dal concessionario, in qualche modo ha più dignità di un cavallo che appunto il concessionario non l'ha mai visto e che è ormai vecchio. Non solo, ma che ha avuto la colpa di ribellarsi. Nel caso in particolare dei cavalli c'è una parola che è una parola chiave che qui viene sottolineata, che è il verbo imbizzarrirsi. Ribellarsi è una cosa talmente inconcepibile per noi che i cavalli si imbizzarriscono. quindi diventano bizzarri, strani, manifestano una qualche forma di follia, insomma. Cioè, quello che noi non siamo in grado di spiegare, che poi sarebbe abbastanza semplice, cioè l'opposizione al fatto di essere sfruttati, percossi, eccetera, non può che essere spiegata con, ancora una volta, con una categoria che è molto vicina a quella della psichiatria, insomma, la categoria della normalità, della follia, della stranezza e così via.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità. Animal House è la nostra rubrica dedicata agli approfondimenti di specifici fatti di cronaca. Dai penosissimi cavalli che trascinano i turisti in carrozzella sulle strade di asfalto cittadine, passiamo invece a parlare di plantigradi, di orsi, i maestosi signori dei boschi e delle montagne. E poiché il nostro purtroppo non è un paese per orsi, dobbiamo parlare ancora di Danica, l'orsa uccisa in occasione della cattura dai tecnici della provincia di Trento. Vogliamo tenere alta l'attenzione su questa notizia. Riteniamo che non si debba mollare rispetto alla richiesta di verità e di giustizia. L'aggiornamento è a cura del nostro corrispondente dal Trentino, il giornalista Zenone Sovilla.
La provincia autonoma di Trento, che continua a chiudersi nella sua torre d'avorio, rifiutando qualunque forma di autocritica, sia in generale sulla gestione in questi anni del progetto di ripopolamento Life Ursus, sia nello specifico della gestione della vicenda tragica della orsa Danica, da un lato. Dall'altro abbiamo la procura che indaga sulla morte di Danica in seguito a una sedazione andata male, e però tutto questo ancora senza grandi momenti di svolta a Trento, rispetto a questa intera vicenda che continua comunque a mobilitare l'opinione pubblica, a sollevare le iniziative anche indignate di molte organizzazioni. Continuano anche i sit-in, le manifestazioni di protesta nei riguardi dell'ente pubblico, che è accusato appunto di aver gestito in modo maldestro questa situazione e di non aver ascoltato chi sconsigliava fortemente la provincia autonoma di Trento di procedere con il tentativo di catturare la orsa Danica, che aveva due cuccioli e sui quali ora si sta incentrando, dice la provincia di Trento, l'attività di monitoraggio, con la speranza di poterli accompagnare verso un letargo che potrebbe poi riportarceli sani e salvi nel prossimo inverno, cosa che non è affatto certa, come aveva sottolineato invece il Corpo Forestale dello Stato quando caldamente suggeriva alla provincia di Trento di lasciar perdere la caccia alla orsa e di aspettare, anche perché in realtà non era successo nulla di grave. Danica non aveva fatto nulla di particolarmente preoccupante nei riguardi degli esseri umani e i due cuccioli rischiavano invece di morire. Ora vedremo quali saranno le evoluzioni. Vi ricordo che comunque sia continuano appunto le indagini e che il Corpo Forestale dello Stato aveva ipotizzato il delitto di uccisione e appunto di specie protetta. Vedremo se e come queste indagini porteranno poi a degli sviluppi che individueranno delle responsabilità. Sul fronte politico c'è da notare che non c'è in Consiglio Provinciale a Trento, Consiglio Provinciale molto potente perché parliamo di una provincia a statuto speciale, non c'è in realtà una voce che si alzi molto critica nei riguardi di questa gestione del progetto Life Ursus e di questa vicenda, ma si tende un po' a essere tiepidi e a non mettere a fuoco il nocciolo della problematica che quindi persiste.
Oggi domenica 21 settembre 2014 riapre la caccia. Vogliamo mettere anche la caccia in relazione alla vicenda di Danica leggendo un articolo di Margherita D'Amico che si intitola «Da Iurca a Danica, le vittime di Life Ursus». Quanti orsi reintrodotti in Trentino grazie allo scellerato progetto Life Ursus hanno finora aggredito seriamente e gratuitamente l'uomo? Parrebbe nessuno. Quante persone in Italia durante le 60 giornate di pratica venatoria effettiva dell'ultima stagione 2013-2014 sono state colpite da fucili da caccia? 105, di cui 80 sono stati feriti e 25 morti, 11 dei quali erano civili del tutto estranei al lobby della caccia. Allora, se per un graffio inferto, secondo un racconto piuttosto contraddittorio, l'orsa Danica deve essere catturata e imprigionata e i suoi cuccioli abbandonati all'abbraccio letale dell'inverno, quali contromisure ci suggerisce la pericolosità di 600.000 cacciatori che oggi, domenica 21 settembre 2014, ricominceranno a spargere piombo in ogni angolo verde del nostro paese?